Corso di morale catechetica, quinto comandamento, non uccidere. Dopo i doveri verso Dio, che ci vengono imposti nei primi tre comandamenti, e i doveri verso i genitori e superiori tutti, che formano l'oggetto del quarto comandamento, il Signore, negli altri precetti della sua legge, passa a proibirci qualunque danno che si possa recare al prossimo, sia nella vita, sia nell'onestà, sia nelle sostanze, sia nella reputazione. Prima di tutto il Signore ci vieta recare in qualunque modo al nostro prossimo nella vita, che tra i beni naturali è il più grande e prezioso. Infatti nel quinto comandamento ci dice non commettere omicidio. Con questo precetto intende proibirci severamente non solo l'uccisione del prossimo, ma anche ogni specie di violenza e di vessazione personali, anzi tutto ciò che può aprire la via a tali eccessi. L'omicidio è togliere ingiustamente e volontariamente la vita naturale del prossimo. Se viene commesso nel riguardo del padre o della madre, si chiama più propriamente parricidio o matricidio. Se nella persona di un fratello o sorella si chiama fratricidio e se nella persona di un sovrano si chiama regicidio. Tutti i delitti, uno più grave dell'altro, che gridano vendetta davanti a Dio. L'omicidio si può perpetrare prima o dopo la nascita. Anche il bambino, prima di venire alla luce, ha il diritto all'esistenza, tanto maggiore diritto in quanto si trova nell'assoluta impotenza di difendersi e di chiedere aiuto. Così l'aborto in sé è un delitto gravissimo che non si può giustificare con nessun motivo, neppure per salvare l'onore, neppure per evitare uno scandalo. Di questo delitto si rendono colpevoli anche coloro che vi cooperano o forniscono i mezzi, vi prestano mano o in qualunque altro modo. Al bambino, oltre a togliere il prezioso dono della vita naturale, vengono privati anche della vita soprannaturale, la grazia che si riceve col battesimo, quindi anche il paradiso destinato al limbo eterno. Così chi procura l'aborto, ottenendo l'effetto, incorre nella scomunica late sentenze confronti il canone 1398. L'omicidio dopo la nascita, sia diretto che indiretto, quanto c'entra la volontà e la cognizione, è misfatto gravissimo contro Dio, che è unico padrone della vita, ed egli solo può disporne a suo piacimento, con un individuo che viene spogliato ingiustamente del bene più grande, la vita, e lo mette di più dalla spaventevole possibilità di perdersi eternamente qualora fosse in stato di peccato mortale, commettendo così un doppio assassinio, quello del corpo e quello dell'anima, con la società alla quale si toglie un membro che Dio le aveva assegnato e poteva esserle utile nella posizione che occupava. L'omicidio è sempre condannato a Dio con la massima severità. Attira la maledizione di Dio sul colpevole e talora sui suoi figli e discendenti. Non per nulla la Chiesa ha messo l'omicidio al primo posto tra i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Dopo la gravità vediamo le cause. Ecco, se il Signore in questo precetto condanna esplicitamente l'omicidio, di conseguenza anche i ferimenti e le percosse, i trattamenti cattivi, tutto ciò che può essere di nocumento al corpo del nostro prossimo, possiamo dire che i ferimenti e le percosse sono come un inizio di omicidio, implicitamente proibisce pure tutto quello che apre la via a questi eccessi, che ordinariamente ne è la preparazione, ossia la causa. Le cause possono essere molteplici: la vendetta ad un'offesa, un interesse intralciato, un amore tradito, un'ambizione intercettata, una passione sentimentale contrastata, una rapina a mano armata, un'invidia, una gelosia, una soppressione di una creatura non ancora venuta alla luce per salvare la propria vergogna o col pretesto di salvare la madre, eccetera. E le più comuni sono le ingiurie, le imprecazioni, l'odio, che sono atti di ira che possono eccitare sempre più e condurre alle percosse, ai ferimenti e all'omicidio. Infatti Gesù nel famoso discorso del monte, dopo averci detto che se la nostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e dei farisei, non potremo salvarci, disse. Agli antichi è stato detto non ammazzare, e chi commetterà omicidio sarà tra giudizio condannato a morte. Io però vi aggiungo di più e vi dico che chi si adererà contro il suo fratello meriterà la stessa condanna, e chi ingiurerà il suo fratello trattandolo da stolto sarà reo del fuoco della Gena. Confronta Matteo 5, 21, 22. Ecco qui condannate severamente a Gesù sia le parole ingiuriose contro il prossimo e sia la passione dell'ira e dell'odio. L'odio si distingue dalla semplice collera, perché questo è un moto di sdegno più o meno forte, più o meno lungo, sembra però passeggero. Anche questo moto è proibito nel quinto comandamento. Mentre l'odio è qualcosa di più profondo, duraturo, ostinato, che tante volte si dissimula ma non si estingue. È abborrimento interno verso una persona che può essere tale anche se esternamente non si manifesta, e addirittura anche quando vi sono parole di amicizia verso la persona odiata. In altri termini, si può odiare, e odiare profondamente facendo vedere il contrario. Ci sono alcuni che aborriscono, riprendono i difetti di una persona e credono di odiarla. È sempre la moglie che aborrisce il vizio di suo marito, la mamma o il papà che riprendono il figlio disobbediente. Niente affatto, perché l'odio consiste nell'aborrire la persona e non i suoi difetti. Possiamo dire, come si suol dire, si condanna il peccato e non il peccatore. Quindi aborrire i difetti è cosa buona. La morale cristiana insegna che in tre casi soltanto è lecito uccidere il prossimo. Prima, nella legittima difesa della propria vita contro un ingiusto aggressore. Secondo, nella guerra giusta. Terzo, quando la pubblica autorità applica a un delinquente la pena di morte. Nella legittima difesa della propria vita. Il Signore ci comanda di amare il prossimo come noi stessi e non più di noi stessi. E quando non vi sia altro mezzo per salvare la propria vita fuori dell'uccisione dell'ingiusto aggressore, si ha tutto il diritto di ucciderlo. Si intende che la forza della difesa deve essere proporzionata a quella dell'aggressore, e se questa si può respingere senza uccidere, non è più lecito uccidere. Lo stesso si deve dire anche per difendere la vita del prossimo che si trovasse nelle medesime condizioni. Quindi, se ad esempio vediamo qualcuno assalito che sta per soccombere sotto un'aggressione senza potersi difendere e possiamo intervenire e salvarlo, intervenire a tutela un innocente ingiustamente aggredito è cosa non solo lecita ma lodevole e meritoria. Così anche nella guerra giusta, come l'individuo può difendersi con tutte le sue forze contro l'ingiusto aggressore fino ad ucciderlo, così l'individuo collettivo, vale a dire la società, può difendersi contro un'altra società che ingiustamente l'assale. Ogni nazione ha diritto alla propria vita, libertà e indipendenza e può anzi deve difendere questi suoi beni anche con la guerra, respingendo la violenza con le armi e con la forza. Così la guerra è giusta quando sia divenuta un'imprescindibile necessità a difesa dei propri diritti ingiustamente conculcati. E poi l'uccisione illecita si è ordinata dalla pubblica autorità in punizione dei delinquenti. Dice San Paolo, infatti, l'autorità è ministra di Dio per punire chiunque fa il male. Romani 13,4. Quindi la società, se toglie la vita a un malfattore, la toglie usando il potere che ha da Dio. In tal caso l'uccisione altrui si deve sempre come difesa necessaria della società. La restituzione dell'ordine, una severa lezione per tutti e la pena capitale per il colpevole, se volontariamente accettata, a valore di espiazione. È vero che l'uomo individuo e il cristiano, per legge divina, deve perdonare le offese, ma la società, per il bene pubblico, deve punire il delitto. Come è necessario talora amputare un membro del corpo umano per salvarne la vita, per esempio il tumore. Così è necessario talora che la società sacrifichi un membro malefico alla comune salvezza. Nella nostra epoca, se i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. Confronta il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2267. Ora vediamo il suicidio e il duello. Se il quinto comandamento proibisce di togliere o mettere a pericolo la vita naturale del prossimo, a più forte ragione vieta di togliere o mettere in pericolo la vita nostra con il suicidio e col duello. Il suicidio è peccato come l'omicidio, perché Dio solo è padrone della nostra vita, come quella del prossimo. Inoltre è peccato di disperazione, che di più toglie con la vita la possibilità di pentirsi e di salvarsi. È un delitto contro natura, contro Dio, contro se stesso, contro la famiglia e contro la società. È un delitto anzitutto contro natura, difatti se osserviamo ogni essere di questo mondo tende per natura, nei modi e coi mezzi proprio, ad esistere e conservarsi. Tutte le creature hanno una forza istintiva per cui respingono tutto ciò che minaccia la loro esistenza. Ora il suicidio va precisamente contro questa legge indistruttibile, togliendosi con le proprie mani quella vita che la natura cerca in tutti i modi di difendere e conservare. È un delitto contro Dio, chi ci ha dato l'esistenza è Dio, ed Egli ce l'ha data e ce la conserva per fini altissimi, primo fra tutti la manifestazione della sua gloria. Egli ne è il padrone, vuole che la conserviamo fino a tanto che a lui piacerà di toglierla. Ora il suicidio rompe i disegni di Dio e usurpa il diritto supremo e imprescindibile del creatore, il quale è solo al dominio della vita e della morte. È un delitto contro se stesso, infatti uccide il prossimo senza un'assoluta necessità, compie un enorme peccato. Ma l'amore e il rispetto degli altri si deve modellare sull'amore e sul rispetto che portiamo a noi stessi, quindi uccidere se stesso è colpa più grande che uccidere il prossimo, perché i doveri che abbiamo verso di noi sono maggiori di quelli che abbiamo verso gli altri. Ed è un grave delitto con la famiglia e con la società. Il suicidio spezza e disconosce i vincoli sacri di figlio, di padre, di fratello, di sposo, e si rende ingrato o crudele verso coloro che formano la sua famiglia. Offende la società perché la priva della sua esistenza e della sua opera, mentre anche gli antichi pagani, infatti, coprivano di vituperio lo sciagurato suicidio. E Aristotele scriveva: «Il suicidio offende la patria e si rende colpevole di lesa società civile». Inoltre il suicidio è peccato di disperazione, che di più toglie con la vita la possibilità di pentirsi e di salvarsi. Ciò che rese irreparabile la rovina di Giuda non fu il tradimento, ma la disperazione che lo spinse ad impiccarsi e fu la causa della sua dannazione. Chi si toglie la vita dispera della bontà e della misericordia di Dio, morendo senza avere il tempo la possibilità di pentirsi, si toglie ogni possibilità di salvezza. Di fronte a questi motivi la Chiesa ha sempre condannato il suicidio, giudicandolo un gravissimo peccato quando sia fatto deliberatamente nel pieno possesso delle facoltà mentali, privandolo, soprattutto in passato, del colpevole della sepoltura ecclesiastica. Il quinto comandamento poi proibisce anche l'eutanasia, quando per abbreviare le sofferenze della malattia si somministrano farmaci per accelerare la propria o altrui morte, questa è l'eutanasia attiva, o si sospende il trattamento, e questa è l'eutanasia passiva. Il duello, perpetuato soprattutto nei tempi passati, intrapreso di propria autorità, è come il suicidio un delitto contro natura e contro tutte le leggi divine ed ecclesiastiche. È sempre un attentato di omicidio, anche quasi di suicidio. La vendetta privata è anche proibita. Per dirimere le contese e le liti vi sono tribunali che giudicano secondo le pubbliche leggi. La Chiesa condanna il duello come un gesto di barbarie. È lecito il duello solo se stabilito dalla pubblica autorità, per esempio nel caso di Davide e Golia, o tra i tre orazzi e i tre curazzi. Quindi deve essere per una causa giusta, per esempio risparmiare una guerra, affidandone le sorti al combattimento tra pochi prescelti. E infine, ecco, vediamo lo scandalo. Lo scandalo è una cosa detta o fatta non rettamente, che porge al prossimo occasione di peccare, distogliendolo dal bene o incitandolo al male. È come un ostacolo messo sulla strada che può impedire il cammino sulla via del bene e della virtù. Chi bestemmia o parla male, chi fa cose turbi davanti a bambini, con l'esempio o scandalo, li incita a fare altrettanto. San Tommaso lo definisce un detto, un fatto o un'omissione contraria alla legge di Dio, che porge agli altri occasioni di rovina spirituale. Se è delitto togliere o danneggiare la vita del corpo, se è più, e togliere la vita dell'anima, che è infinitamente più preziosa. Se il primo è un omicidio corporale, il secondo è un vero assassinio spirituale. Fa perdere al prossimo la grazia e la vita soprannaturale, e il male massimo che si possa fare. Lo scandalo può essere indiretto, quando si pone il fatto che può indurre altri a fare il male senza averne l'intenzione. Danno scandalo indiretto tutti coloro che con bestemmie, atti e parole cattive insegnano e incitano gli altri al male senza averne l'intenzione. La vita di chi trascura i doveri religiosi e quelli del proprio Stato è un continuo scandalo. Da scandalo diretto chi intenzionalmente fa il male per indurre altri a fare altrettanto, come Geroboamo, che fabbricò idoli d'oro per indurre il popolo all'idolatria e distoglierlo da recarsi ad adorare Dio nel suo unico tempio. Confronta l'episodio nel primo libro dei Re, capitolo 12, versetti 28-33. Lo scandalo diretto è semplice quando si vuole indurre il prossimo al peccato per il proprio tornaconto. Se invece si vuole indurlo al peccato per procurargli la rovina spirituale, lo scandalo diretto è diabolico. Se è lo scandalo dei pusilli quando si interpreta in male un'azione buona o indifferente. La carità ci dice di evitare quelle azioni necessarie che possono far pensare male agli altri. Per esempio San Paolo aveva proposto di non mangiare carne se ciò poteva indurre altri a trarne motivo di scandalo. Infine si ha lo scandalo farisaico quando scientemente ci si scandalizza del bene. I farisei, delle azioni più sante di Cristo, traevano motivo di scandalo e di mormorazione. Di Giovanni Battista che digiunava dicevano che era un indemoniato, e di Cristo che mangiava e beveva dicevano che era un mangione e un beone. Lo scandalo si può commettere tanto con le parole che con le opere e con le omissioni. Lo scandalo nella Sacra Scrittura è chiamato Colpa grande, grande assai. Confronta il primo libro dei Re al capitolo 2, versetto 12, 17. E Gesù ebbe parole assai più forti per chi dà scandalo. E meno male gettarsi in mare con una grossa pietra legata al collo che dare scandalo ai piccoli. Confronta Matteo 18, 6 seguenti. E la gravità si può desumere da tre capi. Dall'intenzione di chi lo fa, o dello scandalo diretto, è sempre più grave dell'indiretto. Dalla qualità delle persone che lo danno, se queste sono persone distinte per grado, rivestite di qualche autorità e quindi in dovere di dare maggiore edificazione agli altri, lo scandalo è molto più grave che nelle altre. Dall'effetto che produce, ossia dal danno più o meno grave che può produrre. Un peccato è tanto più grande quanto maggiore è l'ingiuria che fa a Dio, il danno che reca al prossimo e al peccatore che lo commette. Lo scandalo fa ingiuria gravissima a Dio perché lo ferisce nelle cose a lui più care, che sono le anime da lui create e redente. San Bernardo chiama gli scandalosi veri persecutori di Cristo, anche più spietati quei carnefici che versano il suo sangue, perché attendono all'opera della redenzione le anime, fanno il mestiere del diavolo perché li rovinano. E quindi ecco, vediamo infine le orribili conseguenze. In chi riceve lo scandalo sono incalcolabili, anime innocenti precipitate ai volti della rovina, disordini irreparabili, smisfatti di ogni genere. Se il mondo è teatro di tanti disordini, lo si deve agli scandali. In chi lo dà è peccato che attira lo sdegno di Dio, e sono responsabilità tremende. Ecco, i tremendi guai lasciati a Cristo nel Vangelo. Come riparare? E quindi per riparare, ecco, poi c'è veramente da tremare. Infatti c'è un episodio di un famoso eresiarca, Berengario, vissuto nel XII secolo. XI secolo, e questo eresiarca, che poi si convertì sinceramente, è giunto al punto di morte, mentre coloro che l'assistevano lo confortavano a confidare nella divina misericordia, ecco, si levò con la testa dal guanciale esclamando: sì, dei peccati che ho commesso io spero il perdono, perché li ho lavati con le lacrime di amara penitenza, ma i peccati che gli altri hanno commesso per causa mia, e gli scandali che ho dato, e le anime da me perdute, che cosa renderò a Cristo giudice? E così dicendo, fu colto dall'estremo singulto e spirò. Quindi vedete, i rimorsi di coscienza per chi dà lo scandalo. Quindi l'enormità di questo delitto ci spaventi, ci commuova, ce ne preservi, ci spinga a riparare. No? Non basta la confessione, ci vuole anche la riparazione. Esempio di Davide, che fu scandaloso, non si accontentò di piangere il suo fallo, si pose ad insegnare ai traviati le vie del Signore. Per questo il Signore gli perdonò. Maria Maddalena riparò con la penitenza, con amare tanto Gesù e seguirlo fedelmente. Concludiamo dicendo appunto che il quinto comandamento alla fine, ecco, poi ci ordina di voler bene a tutti, anche ai nemici, e di riparare il male corporale e spirituale fatto al prossimo.